Leggiamo la seconda parte di questo capitolo 5, da 12 a 21. Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Già San Pietro diceva che San Paolo è difficile, e anche in questo brano possiamo capirlo anche noi che è abbastanza difficile. Sembra che continui a ripetere le stesse cose e che dica cose che a noi un pochino sfuggono. Proviamo a capire un pochino se siamo capaci, se no pazienza, diremo: Signore, siamo poveretti e non capiamo quello che il tuo apostolo ci vuol dire. Questa è la continuazione di un brano precedente, anzi vorrebbe essere un po' una spiegazione, quindi comincia così, è una conclusione di quello che era stato detto precedentemente. Ricordiamo che San Paolo aveva speso diverse pagine per aiutarci a riconoscere come noi siamo peccatori. Siamo tutti caduti, quindi abbiamo tutti bisogno che qualcuno ci tiri su, e che questo qualcuno è Gesù, unico per tutti, sia per i pagani che per gli ebrei. Adesso non c'è più questa distinzione, siamo convinti, almeno San Paolo pensa di averci convinti abbastanza, che siamo tutti peccatori. E cos'è successo col peccato? Vediamo che dentro questo brano continua ad esserci la contrapposizione tra peccato e giustificazione, morte e vita, Adamo e Cristo. Una della parola che ritorna di più, le parole che tornano, che sono più frequenti in questo brano, sono proprio peccato e morte. Morte come conseguenza del peccato. Il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte. La morte quindi è una conseguenza. E come ha fatto a entrare nel mondo il peccato? A causa di un solo uomo. Chi è questo? È Adamo. Quindi ancora fin dall'inizio della storia dell'umanità, è entrato nel mondo il peccato. Attraverso il peccato la morte. La morte diventa così la situazione normale in cui si trova l'uomo. Quando un uomo nasce, noi diciamo è nato un uomo mortale. Quindi la morte già caratterizza la vita dell'uomo fin dalla nascita, fin da sempre. E questo per tutti. Quindi che uno abbia peccato o che non abbia peccato, potremmo dire la morte c'è. E la morte è frutto di peccato, quindi vuol dire che tutti sono sotto le conseguenze del peccato. La morte è vista qui dall'Apostolo come una potenza che sottomette tutti gli uomini. E questo sia prima che dopo Mosè. La morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo. Com'era la trasgressione di Adamo? Adamo aveva disubbidito a una legge. Così come dopo Mosè il popolo ha disubbidito alle leggi che ha dato Mosè. Ma tra Adamo e Mosè non c'era legge esplicita. Eppure la morte ha regnato anche in quel periodo, anche se il peccato degli uomini era diverso, non come trasgressione a una legge, ma c'era ugualmente. E aveva la sua potenza anche allora. Leggendo questo brano abbiamo sentito che c'è un peccato che può essere imputato e un peccato che non può essere imputato. Vedete lì al versetto 14. Fino alla legge c'era peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò. Quindi fino alla legge, cioè fino a Mosè, c'era il peccato nel mondo, c'era lo stesso, gli uomini erano disobbedienti anche allora, però non avevano la legge scritta, quella che avevano dopo Mosè. Allora quel peccato c'era, ma non poteva essere imputato, perché? Perché magari non sapevano. Erano ignoranti, non sapevano che non si può far così, far colà. Però funzionava lo stesso quel peccato e portava a morte ugualmente. Quindi il peccato è proprio come una potenza che agisce sia che l'uomo si accorga, sia che l'uomo non si accorga di averlo. La legge cosa fa? Fa sì che l'uomo si accorga di avere il peccato, di essere nel peccato, di essere fuori della grazia. La trasgressione come Adamo è la trasgressione diversa da quella di Adamo, abbiamo già detto prima, è una disobbedienza alla legge, quella come Adamo, e una disobbedienza senza conoscenza della legge, come tra Adamo e Mosè. Però per tutti è subentrata la morte, per gli uni e per gli altri. La legge poi è venuta come un dono di Dio, non come un castigo. È venuta come un dono, per far sì che gli uomini si accorgano di essere peccatori. Però la legge non è la salvezza. Questo l'aveva già detto San Paolo altre volte, che la salvezza c'è solo, la giustificazione c'è solo per mezzo di Gesù Cristo, non per mezzo della legge, perché la legge viene data ai peccatori, agli uomini peccatori, perché sono tutti peccatori, siamo tutti peccatori, anche al tempo di Mosè tutti erano peccatori, erano già peccatori. La legge è stata data a loro come un aiuto. E invece che cosa, come l'hanno presa gli uomini? L'hanno presa come un obbligo e hanno aumentato la loro paura di Dio. Invece che avvicinarli a Dio con riconoscenza, la legge li ha allontanati, non per colpa della legge, ma gli uomini che erano già rovinati dentro non sono riusciti a prendere la legge in un modo positivo, ma l'hanno presa come un oppressione. Non solo, ma poi gli uomini, anche quelli che ubbidivano alla legge, vedevano la loro ubbidienza alla legge come un merito. e quindi serviva la legge per creare, per far aumentare l'orgoglio e quindi un peccato ancora peggiore. Quindi la legge data come un aiuto è stata ricevuta dagli uomini come un nuovo impedimento. Quelli che non la osservavano per deprimersi ancora di più e quelli che la osservavano per inorgogliersi, per diventare superbi di fronte a Dio e di fronte agli altri. Perché l'uomo che attribuisce a se stesso il merito dell'obbedienza alla legge pensa di essere capace di salvarsi da sé e non ha più bisogno di Dio, di un rapporto d'amore con Lui. Ma il dono di grazia. Questa è la situazione degli uomini. Peccato e morte. Ed è dentro questa situazione che avviene la glorificazione di Dio, che Dio si glorifica, perché è proprio agli uomini peccatori e che subiscono la situazione della morte, è proprio lì che entra l'amore di Dio e che quindi opera la grazia. Per questo dice, il dono di grazia non è come la caduta. Se per la caduta di uno solo morirono tutti, molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza. Quindi non c'è paragone. Per la parte negativa, per il peccato e la morte, basta uno solo e fa. Uno solo ha fatto cadere tutti. La grazia interviene non sugli uomini che hanno ancora da cadere, ma sugli uomini già caduti. Quindi è molto di più. E la grazia di Dio, il dono di grazia, deve partire da dove? Dal peccato e dalla morte di tutti gli uomini, parte da lì. Quindi non c'è paragone tra l'opera di Adamo, che ha fatto cadere tutti, e l'opera di Gesù Cristo, che fa risuscitare tutti. Dare la morte a tutti è un'opera grave, ma è molto facile. Adamo ha disubbidito, ha dato a tutti, ha fatto entrare nel mondo il peccato e la morte. Dare la vita ai morti è molto di più, perché far risuscitare i morti è una cosa molto più grande. Gesù come ha fatto? In grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, è venuta la grazia di Dio su tutti. In grazia di un solo uomo, Gesù Cristo. Cosa ha fatto Gesù Cristo? Ha ubbidito. Dice il versetto 19. Come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così per l'obbedienza di uno solo. Ecco che cosa viene messo in luce da San Paolo. Gesù per la sua obbedienza. Gesù ha obbedito fin dove? Fino alla morte. Per Gesù quindi la morte non è un segno di disobbedienza, come lo è per noi. La nostra morte è segno di disobbedienza, è segno del peccato, frutto del peccato. Per Gesù invece la morte che cos'è? È segno della sua obbedienza. È stato obbediente fino alla morte. È l'opera di obbedienza la morte di Gesù. E quindi per questo diciamo e cantiamo che Gesù Cristo ha calpestato la morte, l'ha vinta. Perché per Lui non è quello che è per noi la morte. Per Lui è segno di obbedienza e di amore al Padre e agli uomini, mentre per noi è viceversa. La misericordia di Dio parte, dicevamo, dice l'Apostolo, parte dalla caduta di molti, dalle cadute di tutti. Dio ha visto che tutti sono caduti e ha avuto misericordia. Di qui è partito il suo amore. Per la giustificazione che dà vita. La giustificazione, cioè attraverso l'opera di Gesù, Dio vede giusti gli uomini, li costituisce giusti, Gesù è morto in quel modo lì, obbedendo, ha fatto della morte un atto di amore, di obbedienza, quindi tutti gli uomini che si appoggiano e credono in Gesù saranno giusti, giustificati, non per i loro meriti, non per quel che loro sono stati capaci di fare, ma per quel che lui, che Gesù, ha fatto. E adesso qui viene l'altra parola importante che si oppone a quella della morte, la vita. Molto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. E la vita che cos'è? La vita è l'opposto della morte. La vita è la presenza, una presenza piena e cosciente. Uno quando è vivo sa di essere vivo. E quindi è cosciente e vive pienamente, sinonimo di gioia, anche la parola vita, come è chiamata anche vita eterna. Eterna cosa vuol dire? Piena, perché vive la vita di Dio, si sente in comunione col Padre e col Figlio e con lo Spirito Santo, in comunione piena con Dio, lì c'è la vita vera. Questa vita la può conoscere soltanto chi la vive. Chi non la vive, uno non può neanche immaginarsi com'è questa vita. Come possiamo pensare anche la vita terrena, se uno non la vive, come fa a immaginarsela? No, bisogna proprio viverla. Chi è ancora morto non conosce la vita, non sa che cos'è, non se la immagina. E che cos'è questa vita allora? Noi la conosciamo? Siamo vivi o siamo morti? Questo possiamo, dobbiamo anche chiedercelo. Io sono vivo o sono morto? Perché qui quando parla della morte San Paolo non pensa alla morte di quando si diventa cadaveri, diciamo, no? Alla fine della vita terrena. Pensa a quella situazione dell'uomo che c'è, che cammina su questa terra, che mangia e beve, ma che non è vivo, non sa di essere già nei cieli, insomma, come direbbe, o alla presenza di Dio. Noi siamo vivi o morti? Qualcuno è dormiente, ma questa è una grande grazia, magari qualche volta invece. Vita, ecco, potrei provare a descriverla così: è il rapporto di amore con Gesù. Quando uno ama Gesù e lo ama più di tutto, è diventato lui la vita, ecco, allora quel tale vive. Si rende conto di essere non più soggetto, schiavo delle cose di questo mondo, e di essere bloccato nelle realtà terrene, ma la sua vita è al di fuori, è Gesù stesso la sua vita, quindi non dipende più dalle cose di questa terra, non dipende più dal tempo, né da quello atmosferico, né dalle ore che ci sono o che non ci sono. Non dipende più dal lavoro, dalle realtà terrene, diciamo con una parola. Il rapporto d'amore con Gesù diventa l'unico motore del cuore. Ci si appoggia su di Lui solo, anche se ci si accorge di essere ancora peccatori, che si cade, però c'è Gesù, c'è il rapporto con Lui che dà fiducia e dà sicurezza e ancora capacità di confidenza col Padre. Quindi io direi che in fondo anche San Giovanni nella prima lettera descrive in questo modo la vita, la vita del cristiano, la vita dell'uomo è vivere in comunione col Padre e con Gesù. Se c'è questa comunione, c'è anche la comunione tra di noi e c'è pienezza di vita, e è vita eterna, la chiama vita eterna. Appoggiarsi su Gesù risorto diventa speranza, diventa capacità di carità, di amore, di unità, di armonia nell'essere figli di Dio. L'uomo morto, quando vive, entra in una nuova dimensione, gli pare di risorgere. Si accorge che prima era morto. Quando uno comincia ad avere un rapporto particolare con Gesù, un rapporto di amore con Lui, di comunione, Lui diventa il primo e l'unico, allora si accorge, ma prima era morto, passo tempo, come non avessi neanche vissuto negli anni precedenti. E allora cambia, gli par proprio di essere, di cominciare un'altra storia, un'altra vita. Gesù la chiamava proprio rinascita, nascere di nuovo con Nicodemo, non so se vi ricordate. Chi non nasce di nuovo dall'alto o da acqua e da spirito, è proprio una nuova vita, che è nuova, cosa vuol dire nuova? Non ha niente a vedere con quell'altra, è diversa, tutta un'altra cosa. E finché non nasci, non sai cos'è. Quindi, quando uno entra in questa dimensione di amore a Gesù, supera la morte e si accorge che questo è un dono gratuito, perché l'uomo non si dà la vita da se stesso, ma la riceve la vita. E entra in questo rapporto fondato sulla gratuità dell'opera di Dio. Capisce che Dio ama gratuitamente, si lascia amare gratuitamente. Quando uno vive, sa di non essere, che Dio non è debitore a lui, ma viceversa, lui è debitore a Dio, perché Dio ha operato gratuitamente. E quindi si fida di lui, non di se stesso. Si fida della fedeltà di Dio, non della propria fedeltà. E quindi è proprio, diventa proprio tutta un'altra vita. E nel rapporto con Dio entra solo, c'è solo l'amore. Quindi non più paura, non più la legge. La legge, dice San Paolo da qualche altra parte, è come un pedagogo. Cioè come uno che aiuta a imparare. No? Un pedagogo, uno che aiuta a vivere, insomma, pedagogia, pedagogo, quello che insegna, insomma. La legge insegna fino a quando? A un certo punto il pedagogo non serve più. Quando è che non serve più? Il pedagogo serve fino alla morte di Gesù. La legge serve fino alla morte di Gesù. Da allora, quando io accolgo che Gesù è morto per me, che ha pagato lui il mio debito, allora io entro in un rapporto di amore. Non serve più il pedagogo, non serve più la legge. Quando c'è l'amore, non serve più che uno mi insegni ad amare, perché c'è già l'amore. Quindi nella nostra vita, nella vita, quella nuova, eterna, del rapporto vero di amore con Dio, non c'è bisogno del pedagogo, perché c'è la visione del Padre. Se io vedo il Padre, lo amo e non c'è più bisogno che ci siano le leggi. Quando c'è l'amore, le leggi non servono più, perché si fa, uno che ama fa anche di più, molto di più di quello che dice la legge. Quindi la legge, come dice qui, sì, sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, così che la legge non ha più scopo, perché è entrata la grazia, c'è un rapporto di amore gratuito, e quando c'è la grazia c'è la vita e l'amore, e quindi si superano tutte le necessità di avere leggi e indicazioni, eccetera. Bene, io ho provato adesso a a leggere senza andare dietro all'ordine, a vedere un po' i punti fondamentali di questo brano. Adesso proviamo a rileggerlo un po' ancora adagio, fermandoci un pochino qua e là, così vediamo se abbiamo capito o se non abbiamo capito. Quindi, come a causa di un sol uomo il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte, possiamo ritornare alla storia di Adamo. Quando è entrato il peccato nella vita di Adamo, cioè la disobbedienza, la sfiducia con Dio, è entrata la morte, cioè Adamo si è nascosto, non c'era più rapporto, ha avuto bisogno di l'uomo da quel momento aveva bisogno sì delle leggi per non distruggersi, perché non avendo più un rapporto di amore con Dio, di confidenza, non aveva più nel cuore lo Spirito Santo che lo guida, e quindi aveva bisogno di regole. Fa così perché se no, fa così perché se no. Queste indicazioni era un po' la morte. Quando uno è morto ha bisogno che gli si dica tutto, che gli si faccia tutto. Così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Cioè tutti sono in questa situazione di distanza da Dio. Peccato non vuol dire colpa di per sé, perché metti, non so, Noè non è proclamato un uomo integro, però anche lui era soggetto alla morte e anche lui ha avuto bisogno delle leggi. Tutti hanno peccato. Fino alla legge, e qui fino alla legge cosa vuol dire? Vuol dire fino a Mosè, quando ha ricevuto la legge sul monte Sinai. Fino alla legge c'era peccato nel mondo, c'era. Perché? Come facciamo a dirlo? Morivano. Cioè la gente non viveva in un rapporto amore con Dio, erano morti anche allora, c'era peccato. E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, cioè non si può dire tu sei peccatore per questo, per quest'altro, la morte ugualmente regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo. Il quale figura di colui che doveva venire? Soltanto figura. E in che modo è figura? È figura soltanto, almeno sembra qui in questo passo, nel senso che da Adamo è dipeso tutto il guaio per gli uomini, è dipeso l'entrare del peccato nel mondo, cioè di questa distanza da Dio e della morte, quindi di una situazione per l'uomo di quasi di non esistenza, di non saper neanche perché al mondo. E da Adamo è dipeso tutto, così verrà un altro Adamo da cui anche dipende tutto, ma in un altro senso. Quindi è figura soltanto per il fatto che da Adamo dipende tutta una situazione degli uomini, così come da Gesù dipenderà tutta un'altra situazione degli uomini. Positiva naturalmente di risurrezione, di vita da Gesù, mentre di Adamo soltanto una situazione di caduta e di morte. E adesso si fa il paragone, l'opera di Gesù però non è neanche da confrontarsi con quella di Adamo, ma il dono di grazia non è come la caduta, quindi l'opera di Gesù non è come quella di Adamo. Se infatti per la caduta di uno solo, di Adamo, morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. L'opera di Adamo è stata un'opera su uomini normali, mentre l'opera di Gesù su uomini morti. E quindi quest'opera di risurrezione molto di più, è abbondanza. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da un solo atto per la condanna, Adamo condannato per il suo atto. Tutti quelli che vengono dopo di lui portano le conseguenze di questa situazione. Lui è andato fuori strada, quelli che vengono con lui, tramite lui, nascono fuori strada. Il dono di grazia invece dà molte cadute per la giustificazione. La grazia viene per gli uomini peccatori. Quindi a vedere il peccato, ecco, qui possiamo vedere proprio com'è grande la misericordia di Dio. La misericordia di Dio viene per i peccatori, non per gente buona, santa, giusta. Dio, quando guarda gli uomini, vede solo peccatori. Allora lì possiamo, non so se possiamo, ma comunque immaginarci com'è grande l'amore di Dio e la gratuità del suo amore. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato, la morte regna a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Qui c'è anche una differenza. Prima è la morte che regna e dopo regnano gli uomini invece, quelli che ricevono l'abbondanza della grazia. Non è tutti gli uomini incondizionatamente, non è un'opera magica l'opera di Gesù. E lui dà la grazia, ma questa grazia ha effetto in quelli che la ricevono. Se qualcuno non la riceve, rimane nella sua situazione di morto. Regneranno nella vita. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. E qui di nuovo la parola vita. Per l'opera di giustizia di uno solo, e quest'uno solo è Gesù, e adesso si specifica che consiste l'opera di giustizia. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo, ecco l'opera, la colpa di uno solo è la disobbedienza. Tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. L'obbedienza di Gesù, obbediente fino alla morte. Tutti saranno costituiti giusti, perché chi accoglie quest'atto di obbedienza di Gesù, accoglie quindi il rapporto con Lui, un rapporto di amore, comincia a superare la situazione di morte in cui si trova. Perché Gesù ha vinto la morte, l'ha fatta non essere non più conseguenza di peccato, ma conseguenza di amore. La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. La legge sopraggiunse, la legge, Mosè, intenderci, i comandamenti, i 10 comandamenti e gli altri comandi che gli ebrei osservavano, sopraggiunse a dar piena coscienza della caduta. Tu che ti sei comportato così, guarda com'è la legge, allora ti rendi conto che sei fuori, ti sei comportato male, anche se prima non lo sapevi, adesso lo sai, sei nel peccato, cioè sei fuori dal vero rapporto con Dio. La legge è riuscita solo a dare coscienza della caduta, ma non a tirar su. Ma laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. È solo la grazia che tira su, cioè l'amore gratuito di Dio che viene dato attraverso Gesù. È solo quello che tira su. Perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco, l'amore gratuito di Dio, la grazia, deve regnare con la giustizia per la vita eterna. La giustizia che cos'è? è l'essere giusti davanti a Dio, cioè l'essere obbedienti a Lui, che si fa la sua volontà. Quindi, come prima si era morti, adesso si è vivi per mezzo di Gesù. Allora noi, adesso, il nostro lavoro di questo tempo sarà prima di tutto provare a accorgerci se siamo capaci. Sono vivo o sono morto io? C'è in me un amore vivo per Gesù? È Lui il centro, vivo per Lui? O c'è ancora tutto il mondo che comanda su di me? O è Lui il mio Signore, che Lui, è a Lui che ubbidisco, o è a Lui che, di Lui che godo? Allora possiamo accorgerci di fronte a Gesù e soltanto di fronte a Lui se siamo vivi o se siamo ancora morti. E se ci accorgiamo che siamo vivi, possiamo ringraziare e crescere nell'amore. Quello, l'amore per Gesù, che ci fa essere vivi, e quindi crescere così aumenta anche la nostra vita. Se ci accorgiamo di essere ancora morti, allora possiamo fare un piccolo passo, ma sapendo che l'ha già fatto tutto Gesù, e dire: mi fido di te, Gesù, è su di te che poggio la mia sicurezza di fronte a Dio, non sulle mie capacità. È di te che mi vanto di fronte al Padre, non delle mie bravure. È a te che metto nelle mani la vita, non la tengo io. Non la guido io la mia vita, ma la lascio guidare a te. Ecco, fare un piccolo passo così e poi vedrete che si apre un po' tutta la luce della vita, quando si comincia ad avere un rapporto deciso, chiaro, di accoglienza di Gesù in noi. Lui è proprio la grazia che fa spuntare la vita e la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Senza di Lui non c'è vita. Voi guardate in tutte le religioni, dove non c'è Gesù, non c'è vita. Guardate anche tra i cristiani, anche ci fosse di andare tutti i giorni in chiesa, ma se non c'è Gesù proprio al centro, non c'è vita. E si resta in balia di tutte le cose di questo mondo, schiavi, morti. Invece, dove c'è Gesù al centro, in evidenza, il primo, l'unico, proprio un rapporto con Lui, vero e vivo, lì c'è vita, c'è anche la gioia di essere al mondo. Tra il resto. Allora, avete 20 minuti di tempo per o ringraziare se vi accorgete che siete vivi, o per fare un piccolo passo, non so se ci vuole l'ostetrica, per nascere nella nuova vita, forse ci vuole anche quello, qualcuno che aiuta, ma comunque forse già queste parole sono state l'aiuto dell'ostetrica per la nascita, per venire al mondo. Sia lodato Gesù Cristo.